Ok, allora buonasera. Oggi 8 aprile, ore 18:30, Commissione 2, Commissione per le politiche culturali e sociosanitarie. Ci incontriamo stasera per un punto all'ordine del giorno.
Eco, Presidente, c'è l'eco.
E allora, forse è il computer. È stato lasciato là. Dopo lo andiamo a spegnere.
Siamo arrivati.
Ecco, sì, benissimo. Niente, il punto all'ordine del giorno riguarda le modalità di gestione dei servizi educativi del comune di Castelfranco Emilia. Allora, io intanto vedo presenti. Ecco. Abbiamo Andrea Saltini, il consigliere Andrea Saltini, Andrea Tonettini, Diego Montanari, Enrico Fantuzzi, Ilaria Sita, Laura Bottinelli, Michele Sardone, Pierfrancesco Gasperi. Naturalmente, ecco, in questo momento vedo Amicucci Modesto e Silvia Santunione. Abbiamo con noi anche stasera il consigliere Tolesani, che insomma, partecipa con noi a questa commissione. Poi abbiamo l'assessore Rita Barbieri e la dottoressa Patrizia Tagliazzetti. Quindi io naturalmente inizio dando subito la parola all'assessore Rita Barbieri per la presentazione di questo punto. Ecco a te Rita la parola, prego.
Grazie, sì, buonasera a tutti. Beh, questa sera parliamo di i nostri servizi educativi, parliamo di bambini e parliamo di famiglie. È un tema che so molto vicino a tutti quanti, quindi sono anche felice, vi dico la verità, di poter avere un pensiero sotto in Commissione 2, perché per me è giusto parlarne anche e confrontarci. Parliamo di un appalto che è scaduto e che quindi dovendo indire un nuovo appalto di servizio, che scade il 7 di agosto, si è valutato di riportare in Consiglio Comunale la valutazione in merito alle scelte di gestione assunte nel 2011, al fine di verificare ancora l'appalto. Io desidero fare un passaggio importante su ciò che io ritengo sia
Scusate, c'è un rimbombo fastidiosissimo. Forse c'è un altro microfono acceso.
È vero, adesso io provo a fare una cosa. Aspettate un secondo,
Ecco, era il microfono della dottoressa Tagliazzutti, sai, che adesso mi risulta spento.
Ecco,
Vai, Brita.
adesso va meglio, adesso
Sì,
va meglio.
sì, sì.
Va bene. Allora,
No, no, è ancora acceso il microfono.
molto probabilmente ci sono le mie casse che fanno un rimbombo perché abbiamo due device.
Risulta acceso il microfono della dottoressa Tagliazzutti.
Ma io non ci sono, sono
Matteo Silvestri.
Matteo Silvestri.
Aspettate un secondo, guarda. Aspettate un attimo.
Maurizia, credo che tu possa essere scusate, ma anche a tutti. Se cerchi la casella partecipanti, dopo puoi silenziare tutti, credo.
È un discorso di device vicino che io ho le casse accese e non ho la cuffia, ma adesso teoricamente secondo me va molto meglio. È vero o no?
No.
Mi andresti a spegnere per favore la riunione della mia
Il rimbombo c'è
e
ancora.
sta facendo rimbombo in commissione consigliare.
Aspettate perché c'è un discorso di ufficio. Io posso provare.
No, ma la dottoressa dovrebbe solo disattivare l'audio.
Sì, ma lei nel suo device risulta essere staccato, ha capito? Cioè non risulta acceso, a lei risulta essere staccato.
Provo, hai ragione.
Quindi è quello il problema.
Perché ci sono due dottoresse Tagliazzucchi, una è presente, ecco. Questo qui.
Questo adesso la chiude. Vediamo un po' se funziona così. Come va?
Ce l'abbiamo fatta?
Ok, bene.
Grande.
Era nello studio della dottoressa acceso, dove non c'era nessuno, però insomma, suonava bene. Allora, prima di lasciare praticamente l'analisi tecnica alla dirigente, che ovviamente è venuta a raccontarci tecnicamente quello che è l'analisi che voi avete ricevuto, e con praticamente la relazione scritta della dirigente, dopo che comunque ha fatto un passaggio con la revisione dei conti, dove comunque sono stati avvalorati tutti quelli che sono i parametri importanti nella valutazione di che cosa andremo a fare noi. Io quello che desidero fare è portarvi insieme a me alle riflessioni che ho analizzato nel corso del tempo e che ho approfondito anche durante, non ve lo nascondo, durante la pandemia, e dove ho vissuto anche in prima persona, perché comunque ci sono emersi diversi bisogni, le famiglie si sono diversificate nell'esposizione delle necessità, dove comunque anche il lavoro che le famiglie andranno a, i componenti della famiglia, quindi papà e mamma, dovranno andare a ad affrontare e verificarci, un mondo nuovo, c'è una situazione effettivamente di grande bisogno, dove i nostri servizi, e lasciatecelo dire, dico nostri perché effettivamente hanno dato una risposta di grande concertazione di lavoro insieme, sinergico, dove comunque il valore di ciò che si è identità come la gestione diretta ha dato un'impronta molto positiva e ha aperto un dialogo anche con la parte in appalto. Io personalmente come amministrazione ho appurato ciò che di bello comunque è stato fatto, un lavoro faticoso, un lavoro comunque di grande impegno, ma che valorizza tantissimo ciò che noi siamo e che rappresentiamo attraverso le famiglie. Io vi leggo questo passaggio perché ci tengo e lo condivido ed è questo. E considerato che gli obiettivi delle linee programmatiche dell'amministrazione comunale assumono un ruolo preminente e strategico, il mantenimento, il potenziamento e qualificazione dei servizi educativi rivolti alla fascia di età 0-3, nell'ottica di sostenere le famiglie nei loro compiti di cura e di crescita dei figli, assicurando un sistema territoriale per l'infanzia caratterizzato da una pluralità di offerte. Cioè noi dobbiamo andare in una esplorazione di offerte plurime e di risposte flessibili, perché la flessibilità è quella sulla quale noi stasera ci dobbiamo interrogare. Quanto è importante esserci e in quanti modi è giusto esserci per dare dei servizi innovativi. E nel rispetto ovviamente dei processi evolutivi di tutti i bambini, perché comunque questo è fondamentale, e dei processi sociali del territorio. Quindi la riflessione che ad oggi io vi porto, prima di entrare nel merito della condivisione anche con la dirigente, è questo. Quanto sia importante è avvalorare il procedimento dell'outsourcing per mantenere una gestione che sia nell'anima centrale dell'amministrazione, quindi la nostra amministrazione che si prende cura di una evoluzione, di un'esplosione sempre maggiore nella finalità di approfondire un lavoro sinergico, integrato e che caratterizzi sempre il territorio. È sicuramente la volontà di poter avere la possibilità di creare in itinere opportunità diverse e anche risposte diverse. Ad oggi abbiamo l'obbligo tutti quanti di fermarci e a riflettere su quello che saranno le esigenze del domani, che non è così lontano. Io ritengo anche che sia stato importante fare un passaggio in consiglio comunale perché nella nostra commissione noi dobbiamo tutti quanti riflettere su quello che sarà già da settembre, qua che arriva. Ed ecco perché abbiamo corso anche nel portare in consiglio questa riflessione, perché comunque la trasparenza di ciò che è stato e di ciò che di bello è stato anche creato nella risposta alle famiglie in questo periodo e dopo anche una pandemia. Ritengo che sia doveroso fra tutti portarci una riflessione costruttiva per poter dire andiamo avanti in questo modo. Lasciando poi al dirigente che comunque ci darà la parte tecnica di questa analisi anche quello che comunque è la predisposizione, quello che dice il Ministero, quella che la nostra regione comunque si pone in una. In un sistema che va nel senso nostro, cioè il fatto comunque ci deve essere un sistema integrato dove comunque c'è un accreditamento dei servizi, cioè ci sono delle cose importanti che verranno e dovranno essere esercitate, che andremo anche a vedere nei prossimi mesi. Ma nel qui e ora noi dobbiamo caldamente valutare se, e lasciarvi valutare nella descrizione anche approfondita della dirigente su quello che è stato prima. E ciò che ad oggi noi confermiamo più che mai. Quindi io adesso mi taccio, lascio la parola alla dirigente e ovviamente anche alle nostre riflessioni. Grazie.
Prego, dottoressa Tagliazucchi.
Bene, buonasera a tutti. Come introduceva l'assessore, noi abbiamo un appalto per i servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Castelfranco che fu fatto per la seconda volta nel 2015, che aveva una durata di 6 anni e che è in scadenza il 31 agosto del 2021. Quindi siamo nella fase, in cui come atto tecnico gestionale il dirigente competente deve approvare la determina contraria, che è quella che porta poi all'espletamento della procedura di gara, di appalto, ad evidenza pubblica, per andare a individuare il futuro gestore che saranno in servizio da settembre. La prima volta che fu fatto, diciamo, un appalto a Castelfranco, fu nel 2012 e poi il secondo appalto fu nel 2015 e perché è stato valutato di riportare questa riflessione in consiglio comunale, perché all'epoca quando fu fatta la scelta fu una scelta ponderata e ragionata, la scelta della modalità di gestione la prima volta che si fa è una competenza, diciamo, del consiglio comunale, all'epoca questa scelta la fece il consiglio di amministrazione perché eravamo i servizi, diciamo, erano gestiti dall'istituzione, quindi l'organo che assumeva queste decisioni era appunto il consiglio di amministrazione. Come sempre si fa quando si fa una gara d'appalto, è di competenza del dirigente tornare ad analizzare tutte le situazioni, sia di tipo qualitativo, che organizzativo, che gestionale ed economico, per valutare se lo strumento individuato è ancora efficace. E quindi io ho dovuto fare questa analisi, che abbiamo valutato di portare all'attenzione del Consiglio Comunale per avvalorare e confermare una scelta a suo tempo fatto e che ha dato degli esiti negli anni positivi di qualificazione dei servizi che appunto stiamo portando avanti in continuità con quanto fatto fino ad oggi. Allora, quello che andiamo a mettere in gara a breve, insomma, è una modalità di esternalizzazione di servizi che sono già affidati in esterno, quindi non viene fatta una scelta di ulteriore esternalizzazione, ma una scelta di mantenimento di un modello gestionale sul territorio integrato. Mi spiego, abbiamo dei servizi che sono a gestione completamente diretta, quindi con personale comunale. E abbiamo dei servizi che invece sono gestiti completamente in appalto, dove il comune mantiene quella funzione di indirizzo, di controllo, di monitoraggio che gli è propria. E tutta, diciamo, l'analisi fatta in questi mesi ha portato come conclusione a dire che la scelta fatta allora è ancora quella più funzionale, cioè il fatto di avere parte dei servizi in esterno e parte dei servizi invece gestiti direttamente, è un mix che potremmo definire ottimale, perché da una parte garanzia di flessibilità e anche di capacità in qualche modo di introdurre elementi innovativi rispetto all'evoluzione dei bisogni, delle domande, insomma, di quelle che sono le necessità della popolazione. Dall'altra parte, avere comunque ancora una gestione in mano, diretta, ci permette di mantenere quel know-how, quella conoscenza dei servizi e di incidere maggiormente rispetto al controllo, alla qualificazione e al monitoraggio, che è un po' la funzione che rimane in capo al comune quando esternalizza un servizio. Cioè nel momento in cui un ente passa dalla gestione diretta alla gestione, diciamo, in appalto, si specializza in qualche modo nella funzione di controllo, ma anche di indirizzo, di governo e di regolazione dei servizi, perché deve in qualche modo ad affidare ad altri l'esecuzione, ma mantenere la titolarità dei servizi, che vuol dire garantire la qualità dei servizi al cittadino. E quindi di fatto dall'esperienza maturata in questi anni, quello che troviamo sul territorio di Castelfranco è proprio questo, cioè due servizi in questo momento sono l'arcobaleno e la girandola, direi, che hanno ancora una gestione diretta, mentre gli altri nidi comunali e la scuola dell'infanzia Mezzaluna sono gestiti mediante appalto. Diciamo che in questo momento questa è la situazione che ci troviamo oggi e che ci sembra ancora perfettamente ottimale per rispondere ai bisogni del cittadini e dell'amministrazione, ma soprattutto questa impostazione è perfettamente coerente con quelle che sono le scelte di programmazione e di indirizzo fatte dal Consiglio Comunale in tutti i suoi documenti di programmazione, dal DUP all'approvazione del bilancio, al piano degli acquisti e al piano delle assunzioni. E un'altra cosa che vorrei sottolineare è che rispetto a quando siamo partiti come Comune di Castelfranco con i primi, diciamo, servizi appaltati, all'inizio erano pochi perché ci furono delle sperimentazioni nel 2011, poi ci furono dei nuovi affidamenti nel 2012 e poi nel 2015. Rispetto a questi, diciamo, primi approcci, poi negli anni questa scelta di esternalizzazione ha trovato parziale, perché parliamo di alcuni servizi sono gestiti con l'appalto, è stata in qualche modo sostenuta dalla normativa, nel senso che tutta la normativa regionale soprattutto per i servizi educativi è andata nella direzione di chiedere al partner privato di qualificarsi sempre maggiormente. Partiamo dalla legge 19 del 2016, che è la legge regionale sui servizi educativi, che detta chiari indirizzi rispetto a quelli che devono essere i requisiti che devono avere i nidi gestiti in appalto, e arriviamo all'ultima direttiva regionale, che è quella del 2019, la 704, che parla di accreditamento. Allora, l'accreditamento, che è una cosa di cui si parla da oltre 3 anni, diventa un processo che inizia sul nostro territorio entro il 31 giugno del 2021 e si deve concludere necessariamente nel giro di 3 anni. Prima dell'accreditamento abbiamo avuto l'autorizzazione al funzionamento, che è nato anche lì con la legge del 2016, questo per dire che i nostri gestori privati, quando dico nostri, sono tutti quelli che lavorano sul territorio regionale, cioè quelli che gestiscono servizi nei diversi comuni, devono attenersi a dei requisiti strutturali qualitativi che vengono imposti dalla normativa, che ormai in qualche modo equiparano la qualità dei servizi a gestione diretta a quelli in appalto. Parlo delle ore di formazione che il personale educativo deve obbligatoriamente fare, parlo dell'obbligo di avere un coordinatore pedagogico che risponda, parlo dei processi di auto ed eterovalutazione che viene imposto al personale che lavora nei servizi e di tante altre cose che, insomma, la normativa sull'accreditamento ha introdotto, proprio perché in un sistema che a livello nazionale sta sempre più andando nella direzione di gestioni in qualche modo anche affidate a soggetti esterni, nasce la necessità di avere un controllo e un governo della qualità. Quindi da questo punto di vista la scelta che fu fatta all'epoca di esternalizzare parte dei servizi è stata poi sostenuta anche a livello regionale e da questa normativa che ci impone un monitoraggio e un controllo costante sui servizi per mantenere alta la qualità degli stessi. Io non so se volete, che tipo di affondi volete che facciamo, nel senso che queste sono un po' le conclusioni di un'analisi rispetto al sistema di gestione che abbiamo in questo momento. Sì, non so a questo punto se volete fare delle domande o se volete che facciamo degli affondi particolari per meglio declinare alcuni aspetti.
Temellini, consigliere Temellini, prego.
Grazie. Intanto un aspetto tecnico. Io in questi giorni qui, adesso non riesco a prenotarmi in chat perché di nuovo non c'ho tutti, pur avendo fatto delle prove a suo tempo con Francesca e funziona. Magari dopo, se il Presidente mi concede, faccio qualche prova prima di chiudere la riunione. Io volevo chiedere questo. Esistono dei parametri, degli indici, dei KPI legati alla gestione scolastica per poter avere un confronto tra quelle scuole che sono gestite con personale dipendente e personale in appalto? Sto guardando lo schemino che ci avete mandato, ci sono proprio, la scuola o è gestita tutta personale educativo e ausiliario da dipendenti oppure tutta in appalto. Non mi sembra di non vedere nessuna soluzione mista. Io pensavo invece, inizialmente pensavo che ci fosse personale educativo tutto dipendente e che fosse in appalto l'ausiliario. Per cui chiedo questi aspetti qui, esistono dei dati oggettivi che ci possono far capire come sta andando una scuola gestita da dipendenti piuttosto che da personale in appalto? E se sì, chiedevo se si possono avere. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6 le scuole? Sì, 6. Grazie.
Allora, diciamo che allora il monitoraggio della qualità e la valutazione della qualità è uno dei punti centrali del nostro lavoro, inteso come categoria, e soprattutto della normativa sull'accreditamento, e si basa su diversi aspetti. Allora, esiste una commissione tecnica distrettuale che è deputata ed è composta da diversi, di cui io sono il presidente, che lavora su tutto il distretto, che lavora con un mix di professionalità, tra cui pedagogisti, responsabili degli uffici tecnici dei comuni del distretto, personale delle ASL, che ha come compito quello di andare e monitorare la qualità di tutti i servizi che esistono sul distretto, sia privati che appaltati che a gestione comunale. Ovviamente sono dati che non rendiamo pubblici, ma le risultanze della commissione vengono poi trasmessi a una piattaforma regionale che ha il compito, e territoriale, perché ci sono diversi organismi, che ha il compito di valutare il governo, e la qualità dei servizi. Oltre a questi sistemi di monitoraggio, che sono quelli più alti, abbiamo poi dei monitoraggi rispetto invece alla situazione più locale, che avviene attraverso due sistemi. Un sistema è quello dell'autovalutazione e dell'eterovalutazione. Mi spiego cosa sono. Allora, l'autovalutazione è un processo che impone a tutte le educatrici di fare un processo su degli item provinciali e regionali che poi vengono elaborati, di fare, diciamo, un'analisi su questi item che sono gli spazi, la professionalità degli educatori, le modalità di ambientamento, tutta una serie di cose, di fare delle valutazioni sulla percepite secondo la propria soggettività. Questi dati poi vengono analizzati e dal pedagogista che fa a sua volta una eterovalutazione. Poi c'è un soggetto esterno, quindi estraneo all'organizzazione, che va e fa una valutazione ulteriore. E questo va in qualche modo a formare una banca dati, chiamiamo regionale, che deve in qualche modo tenere conto della qualificazione dei servizi. La qualificazione dei servizi è finalizzata non tanto a censire se sono meglio i servizi a gestione diretta o a gestione privata, se ci sono dei servizi di serie A o servizi di serie B, ma si lavora in un'ottica di miglioramento continuo, cioè è un processo, diciamo, che porta a evidenziare spunti di miglioramento o criticità sulle quali lavorare per un rimando successivo. Se invece vogliamo sapere come i nostri cittadini percepiscono i nostri servizi, facciamo, e apro una parentesi, non abbiamo dati sul 2000, sull'anno scolastico appena terminato, perché purtroppo è stato un anno atipico, però di norma nel mese di maggio è opportuno fare un questionario, un'indagine di customer satisfaction presso tutti gli utenti che restituiscono la gradibilità del servizio. Dopodiché questi dati possono essere comparati e da lì abbiamo la percezione rispetto a quella che è la valutazione del fruitore finale. Quello che volevo dire è che non c'è un discorso di sono meglio i servizi a gestione diretta o sono meglio i servizi a gestione indiretta, perché sono sempre gli stessi servizi. Cioè, lavoriamo in un'ottica di sistema integrato dove il titolare è il comune della funzione, individua quali sono gli obiettivi di qualità che si vuole dare, li dà al suo fornitore e quindi il comune svolge questo ruolo di committente e attraverso un attento monitoraggio e governo bisogna svolgere quella che viene chiamata la funzione di direttore dell'esecuzione e quindi controllare che gli obiettivi che ci siamo dati vengano raggiunti, questi sia nei confronti del gestore esterno che nei confronti, diciamo, dei servizi gestiti direttamente. Quindi di fatto esistono delle indagini e delle cose che vengono fatte a livello regionale, ma delle analisi puntuali con delle, come dire, dei confronti a livello locale no, perché non è, diciamo, la visione in qualche modo che si ha di questi servizi. Non so se sono stata sufficientemente chiara.
No, forse non mi sono spiegato bene o ho capito male quello che ha detto lei, dottoressa, che ringrazio comunque per la disponibilità. No, io volevo... lei prima ha detto che
allora,
ci sono...
Allora, diciamo che una cosa che non ho detto è che un dato importante per tutti i servizi del territorio di Castelfranco, quindi non solo... cioè, dove non si fa distinzione, questo ci tengo a dirlo, e quando ci presentiamo al cittadino non parliamo di servizi in appalto o servizi gestiti direttamente, sono i servizi del comune di Castelfranco, con pari dignità, ok?
Certo.
Perché sono uguali, nel
certo.
senso che è solo una modalità diversa di organizzare il servizio, però non ci deve essere differenza nella maniera più assoluta. Le indagini di customer, che l'anno scorso non abbiamo fatto per i motivi che ho detto, e solitamente vengono fatte, poi vengono elaborate, poi vengono restituite all'interno dei comitati di gestione e poi vengono anche pubblicate sul sito. Quindi quando avremo le indagini e le restituzioni sono documenti questi pubblici che possono essere senz'altro trasmessi. Quelli sono degli indicatori in qualche modo, perché ci danno una percezione di quello che è il livello di soddisfazione.
Prima, dottoressa, mi permetta, dopo finisco l'intervento, nel senso che prima ha parlato di dati trasmessi alla regione, poi ha parlato di elementi di criticità piuttosto che di miglioramento,
Una cosa
eccetera.
che magari posso aggiungere
No, mi scusi,
magari
finisco, finisco.
nell'illustrazione che ho fatto un po' veloce non sono riuscita a mettere in evidenza che ci sono alcuni servizi come il nido tradizionale. Quando parlo di nido tradizionale parlo del nido che funziona dalle 8 alle 16:30, dal lunedì al venerdì, quindi quello classico, no? Ci sono alcuni servizi, dicevo, come il nido che possono essere gestiti o direttamente o indirettamente, perché hanno una struttura organizzativa che lo permette. Ci sono poi servizi che è praticamente impossibile che vengano gestiti direttamente. Parlo degli interventi di prolungamento orario, parlo magari dei centri estivi, parlo di servizi sperimentali che un po' si stanno affacciando nella nostra zona, che sono magari gli spazi bambino, cioè sono quei servizi molto brevi che vanno incontro in un'ottica di flessibilità a bisogni diversi che sono emersi negli ultimi anni da parte delle famiglie, che la regione sta molto promuovendo, perché la regione non parla più solo di nidi, comincia a parlare di spazi bambino, di servizi sperimentali, di servizi integrativi. Sono quei servizi che si fa fatica a gestire con personale diretto, perché richiedono un impiego di personale per un orario limitato, per orari particolari, per cui dal punto di vista organizzativo per un ente diventa davvero difficile perché insomma è poco praticabile. Questi sono servizi per i quali ovviamente la scelta è stata scontata, mentre sul nido si potevano fare delle valutazioni. È anche vero che sì, dobbiamo pensare che in qualche modo sia chi lavora presso le ditte che le cooperative, che comunque in qualche modo gestiscono questi servizi, sia le educatrici e gli inserventi comunali lavorano insieme, cioè in un'ottica veramente integrata, perché la formazione viene fatta comune per tutti. I principi a cui attenersi, la carta dei servizi sono uguali per tutti, il progetto pedagogico è lo stesso, quindi c'è un'uniformità, diciamo, di visione per cui non c'è questa differenza perché dobbiamo sempre di più specializzarci nel ruolo del committente.
No, dottoressa, io chiedevo, prima lei ha parlato di dati trasmessi a regione non pubblici. Non pubblici vuol dire che non possono essere messi magari sul sito del comune, ma forse a noi consiglieri potete darli. Cioè, io sto cercando di avere dei dati per delle valutazioni poi successive. Poi ha parlato di elementi di criticità o di miglioramento che vengono analizzati sempre da questa commissione tecnica di cui lei è presidente, se ho capito bene. E anche analisi di customer satisfaction che l'anno scorso non si è fatta per i motivi che ha esposto. Ecco, io chiedevo se possiamo avere questi elementi qui per delle valutazioni, perché io ho letto i documenti, però non ci sono cioè, sono spiegate in maniera generica tutte le linee guida, eccetera. Però mi piacerebbe poter avere elementi oggettivi, quindi dati, su cui poter poi fare le nostre valutazioni.
Scusate una cosa, abbiamo perso l'audio da un pochino, potremmo richiedere ricominciare per favore?
Ricomincio? Quindi. No,
Grazie mille, perdona, scusami
no,
ma.
no, no. Prima la dottoressa nella sua esposizione ha parlato di dati trasmessi alla regione che non sono pubblici. Ha parlato di elementi di criticità piuttosto che elementi di miglioramento per singole scuole, per singoli servizi. Ha parlato di customer satisfaction, di analisi di customer satisfaction, di cui manca l'ultimo anno per i motivi che ha esposto. Però magari ci sono per gli anni precedenti, piuttosto che magari ci saranno in maggio per quest'anno, per l'anno corrente. Però per gli altri forse questi dati ci sono, perché si sono trasmessi alla regione. Ora, il fatto che non siano pubblici credo però non possa non essere un limite per noi consiglieri. Quindi io chiedevo se è possibile avere dati il più possibile oggettivi, quindi le analisi, la relazione, le eventuali relazioni della commissione tecnica.
che appunto valuta e tiene monitorate i vari servizi delle varie scuole, per poter fare una valutazione di merito più approfondita. Grazie.
Sì, allora, io le ho parlato di un processo di accreditamento che dicevo parte dal 31-12 del 2021 e quindi questo meccanismo di miglioramento continuo è un processo nel quale ci impegna l'ente, ma soprattutto il gestore privato, dal 2021, quindi dal 30 giugno. E la commissione distrettuale deve cominciare a lavorare su questa cosa e quindi dopo tutti questi dati potranno in qualche modo essere restituiti, ma sono dati che hanno una funzione tecnica che quindi non viene pubblicata, non so come dire, cioè nel senso che sono dati che vengono mandati alla commissione tecnica provinciale. E possiamo senz'altro dare delle restituzioni rispetto all'andamento, ma non so, cioè sono dati, diciamo, non di analisi come quelli che lei si aspetta. Le indagini di customer che faremo quest'anno senz'altro vi saranno restituite. Sul pregresso posso verificare cosa c'è, ma siccome io non ero in servizio qua, non ho certezza di che livello di elaborazione sia stata fatta. So quello che è di mia competenza dal 1° gennaio del 2020, da quando ho preso servizio. Quello che ci tenevo a precisare è che la relazione rispetto alla verifica, diciamo, della modalità gestionale è la relazione che voi avete, che è il pezzo gestionale che è di competenza nostra, nel senso che io ho fatto un'analisi comparativa rispetto alla sostenibilità economica, che è quella che il Consiglio Comunale deve valutare, dell'operazione e dell'impatto di coerenza sulle scelte precedentemente fatte. Quando parlo di precedentemente fatte sono quelle fatte approvando il DUP, il piano degli acquisti, il piano delle assunzioni, quindi tutte scelte in continuità. Tutte le altre analisi che vengono fatte, che sono delle analisi di tipo scientifico e che quindi vengono poi elaborate dai professionisti del coordinamento pedagogico territoriale della provincia e poi vengono in qualche modo condivise all'interno del coordinamento pedagogico. Posso chiedere alla pedagogista di tirarmi fuori le ultime recenti pubblicazioni in materia e magari trasmettervi quelle che sono le ultime analisi fatte sul territorio. Quando parlo di territorio intendo sempre la provincia, perché il coordinamento pedagogico territoriale si muove a livello provinciale. La nostra pedagogista ne fa parte. Quello che credo non troverete è un'analisi dei servizi di Castelfranco, perché non si entra nell'analisi del confronto puntuale tra servizi a gestione diretta e in appalto, proprio perché non c'è a livello regionale questa visione di differenza fra i servizi a gestione diretta e i servizi a gestione indiretta, proprio perché si lavora in un'ottica integrata e quindi si lavora su degli obiettivi trasversali.
Mi
Faccio un esempio,
dispiace, dottoressa,
si
scusi.
decide che sul territorio di Castelfranco per l'anno 2022 si va ad analizzare gli item relativi agli spazi, vengono presi in analisi gli spazi e le modalità di utilizzo e di esperienze di approccio relative agli spazi e si evidenziano opportunità di miglioramento. Okay? E
Io
questo
che
è un lavoro scientifico, diciamo, pedagogico, proprio perché diamo per scontato che a livello invece di requisiti strutturali, eccetera, eccetera, siano già acquisiti, perché sono tutti servizi questi autorizzati al funzionamento. Questo forse non l'avevo detto, nel senso che prima dell'accreditamento, che parte a giugno di quest'anno, c'era l'autorizzazione al funzionamento, per cui tutti i nostri servizi sono autorizzati al funzionamento dalla commissione tecnica distrettuale e quindi hanno tutti i requisiti che la normativa regionale in qualche modo ha deliberato e ha indicato. Però sì, questa visione di confronto tra servizi per in qualche modo andare a dire servizi di serie A, servizi di serie B, non c'è, perché proprio non c'è nella visione del sistema integrato appunto
No,
che si sta
non si,
portando
non si
avanti.
tratta, no, non si tratta né di servizi di serie A né di servizi di serie B, però abbiamo scuole gestite in appalto e scuole gestite direttamente. Io chiedevo di poter avere degli elementi che credo ci siano, perché voi, se ho capito bene, prima l'ha detto, fate delle valutazioni, dei monitoraggi per ogni singola scuola. Io chiedevo questo, non una valutazione generale. Del distretto, di quello che avviene nelle scuole del distretto, quali sono i punti. Sono d'accordo, capisco e ci mancherebbe anche che ci fossero differenze negli sviluppi, cioè che si presenti al cittadino due differenti scuole. No, la scuola è una sola ed è quella gestita dal comune. Io chiedevo però se io posso, se possiamo, ovviamente anche per tutti gli altri, cioè avere altri elementi, elementi di più dettaglio che ci facciano capire. Quali sono le criticità in una scuola piuttosto che in un'altra? Questo poi riguarda, non si tratta di serie A e di serie B, si tratta magari, in una scuola abbiamo elementi di criticità, in un'altra scuola abbiamo elementi di altre criticità, insomma.
Se posso intervenire, ci
Poi
terrei
mi
particolarmente.
fermo, basta, ho finito.
No, Andrea, ma per l'amor di Dio, anzi, Maurizia, posso intervenire per cortesia?
Sì, io ho una prenotazione della consigliere Bottinelli. Vai pure, Rita, prego.
Allora, credo che sia anche importante dire che comunque se c'è la richiesta di avere dei dati, comunque di restituzione sul corretto andamento, sul lavoro sinergico, sulla progettualità che all'interno dei nostri servizi rendono la qualità in un dato comunque inequivocabile. Noi abbiamo comunque dei dati fondamentali che sono le restituzioni, che comunque vengono fatte costantemente dalla coordinatrice nella relazione, nella condivisione dell'approccio attraverso l'esplicitamento dei servizi quotidiani. Quindi il discorso di avere dei dati per la criticità, ok, io però mi fermerei sui dati dei nostri servizi, perché in realtà noi dobbiamo solo guardare le criticità, ma magari dobbiamo valutare quelle che sono le ottimicità, perché alla fine parliamo anche di queste cose e mi piacerebbe che ci provassimo a esporre in un sistema predisposto in tal senso, perché poi alla fine ciò che avviene all'interno dei nostri servizi educativi, quindi per le nostre famiglie, non dobbiamo parlare di criticità, noi dobbiamo sempre fare meglio, questo è fuori discussione, però noi abbiamo comunque un contatto costante anche con i comitati dei genitori, con le famiglie, con chi si approccia ai servizi e questi sono dati fondamentali e importanti, okay? Sulle quali noi, va bene i dati scritti, le criticità o meno, se dobbiamo guardare questi, ma guardiamo anche ciò che abbiamo sul territorio, in un'analisi comunque anche positiva, okay? Perché grazie al Signore, cioè, abbiamo passato un anno di pandemia dove i nostri servizi sono stati presenti e le nostre educatrici, tutte, sia in appalto che non appalto, perché sono tutte nostre educatrici, hanno lavorato insieme in un sistema comunque di condivisione di una progettazione gestita dall'ente, dove abbiamo comunque creato dei momenti anche di condivisione, dove le famiglie sono state coinvolte e mai abbandonate. Quindi questo per me è un'ottimicità. Poi io credo che ad oggi, se si vogliono dei dati su dove va una struttura, cioè gestita in appalto o meno, cercheremo di dare anche questa risposta perché credo che sia giusto. Però insomma, proviamo a vedere un attimino quello che è anche il tema anche di questa sera, insomma. Grazie Andrea per
Grazie,
avermi. No,
grazie.
grazie a te, grazie di dirlo.
Volevo dare la parola al consigliere Bottinelli.
Grazie Presidente. Allora, io volevo entrare un attimo di più nel merito. Diciamo che mi metto un po' dalla parte dei bambini, ecco, quindi per capire meglio alcune cose. Le cooperative che gestiscono o gestiranno il servizio sicuramente garantiranno personale qualificato e aggiornato costantemente. Però chiedo anche se garantiscono la continuità nel personale e, per quanto possibile, chiaramente in base agli imprevisti eventuali, e se garantiscono le sostituzioni, perché questo è un tema importante, secondo me. Altra cosa che volevo chiedere è, sicuramente, da quello che ho capito, verranno somministrate anche alle famiglie i questionari per la valutazione del servizio o per eventuali osservazioni o suggerimenti, giustamente. L'ultima domanda che faccio, così le raggruppo tutte, è, se ho capito bene, quindi comunque in capo all'amministrazione è ancora presente la pedagogista dell'amministrazione comunale nostra. E quindi chiedo quali interventi lei in genere fa e, o quali compiti oggettivi assolve all'interno delle nostre scuole. Grazie.
Rispondo, Presidente.
Prego, prego.
Allora, se ho dimenticato qualche domanda, la prego di integrare. Allora, mi parlava di qualificazione del personale e di continuità. Allora, il capitolato che stiamo redigendo in questi giorni richiede tutte quelle che sono i requisiti che il personale deve avere secondo la normativa regionale. Siccome storicamente nelle amministrazioni ci sono persone già in forze, le persone in forze vengono mantenute con le qualifiche che hanno. Quando si fa un appalto, solitamente si chiede che il personale abbia invece i requisiti previsti dalla normativa. La nuova normativa prevede che le educatrici debbano essere laureate, ad esempio. Quindi quello che si sta verificando un po' a livello nazionale è che i servizi a gestione diretta sono gestiti da educatrici che hanno il diploma e invece i servizi appaltati hanno delle educatrici laureate. Questo un po' in tutto il mondo sta succedendo. Per quanto riguarda la formazione, fino a qualche anno fa c'era un gap importante tra la formazione che vedeva impegnate le educatrici comunali che erano fortemente impegnate nei processi formativi e quelle delle cooperative. Come ho detto prima, la formazione adesso è obbligatoria, 130 ore per tutti, quindi noi mettiamo quel pacchetto lì di gestione che è uguale a quello delle nostre educatrici. Non solo, la formazione viene decisa dalla pedagogista, perché è una formazione comune a tutte le educatrici del distretto. Ok? E anche alla scuola dell'infanzia, teoricamente, perché stiamo lavorando sul sistema 06. Per quanto riguarda la continuità, è un obbligo assolutamente richiesto, ovviamente non per causa di forza maggiore, quindi le gravidanze, le malattie o i licenziamenti volontari sono cose che non si governano né in un modello di gestione né nell'altro, però una delle valutazioni importanti che facciamo in sede di gara è la valutazione del turnover di personale che hanno, degli incentivi che danno al personale per mantenerli fidelizzati all'azienda. Non solo, noi chiediamo che all'interno dello stesso servizio venga garantita la continuità e che il personale in servizio, nel caso di cambio di appalto, venga assorbito dall'azienda che subentra, come prevede la legge, ok? Perché nei casi di subentro il personale che non è direttivo, e quindi non ovviamente il personale di direzione, ma il personale che lavora a stretto contatto con le famiglie, solitamente nei cambi viene preso. Si fa una trattativa sindacale, ovviamente, in cui si fanno delle proposte alle medesime condizioni contrattuali, cioè la categoria deve essere la stessa, perché voi sapete che nelle cooperative si oscilla dal C1, C2, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda, quindi a questo spero di avere risposto, al pezzo del personale con sufficienza. Per quanto riguarda i questionari, sì, è il nostro obiettivo fare i questionari a maggio, per poi riuscire a restituirli ai comitati di gestione dei genitori prima della chiusura dell'anno scolastico. Sarà anche questo un anno particolare, perché è stato un anno di fatica e di sofferenza, abbiamo lavorato con le bolle, con la distanza, distanza, quindi in una maniera molto faticosa, con poco contatto con le famiglie, quindi non ci aspettiamo grandi risultati, pensiamo di avere sul territorio delle famiglie stanche, ma ancora più è importante avere dei questionari di restituzione. Oltre a fare questionari anche per un po' accogliere la sollecitazione del consigliere Temellini, che appunto ha rinforzato l'assessore Barbieri, faremo magari una restituzione di quelli che sono i ritorni che abbiamo dal gestore. Vi vorrei raccontare una brevissima esperienza. Io vengo da un'esperienza direi ventennale di sistemi di qualità nei servizi educativi, nel senso che l'amministrazione presso cui lavoravo ha certificato, secondo le norme europee, insomma UNIEN, ISO 9001-2001, e quindi avevamo messo in piedi un sistema di monitoraggio molto complesso e importante, per cui c'era questa abitudine di restituire quella che veniva chiamata riesame di direzione, che era in qualche modo una restituzione di tutti i dati soddisfazione, dalla gestione del reclamo, che è un dato di insoddisfazione, all'indagine di customer, all'autovalutazione, al dato economico. Questo penso che sia quello che magari può rispondere all'esigenza che abbiamo di vedere comunque un'analisi comparativa. Questo sistema qua è stato introdotto a Castelfranco, diciamo, adesso, nel senso che abbiamo nei mesi scorsi lavorato insieme al gestore con degli incontri pianificati per avere delle restituzioni in termini di gestione loro. Quindi nel mese di maggio ci faranno l'ultima relazione finale rispetto agli obiettivi assegnati, la pedagogista farà la sua relazione di valutazione esterna e delle sue visite ispettive che ha fatto, raccoglieremo l'indagine di soddisfazione, i reclami, e questo diventerà in qualche modo un documento di restituzione su questo anno scolastico. E diventerà un'abitudine, immagino, no? Perché diventa un modo di monitorare e controllare i servizi non solo appaltati, ma anche quelli gestiti direttamente, perché poi il bisogno di restituzione nei confronti del cittadino e del consiglio comunale è appunto quello di dare una visione complessiva dei servizi. Rispetto alla terza domanda, allora la nostra pedagogista ha in questo momento il ruolo di coordinamento dei servizi gestiti direttamente, cioè ha una triplice funzione, adesso la provo a spiegare. Da una parte coordina i servizi che gestiamo direttamente, quindi dall'inizio alla fine, quindi si occupa della gestione del personale, della supervisione del progetto pedagogico, dell'eterovalutazione delle sue educatrici, del monitoraggio, di tutto di fatto, quello che riguarda la gestione dei nostri servizi. Poi fa parte del coordinamento pedagogico distrettuale, nel senso che in qualche modo assicura la rete dei servizi sia a livello locale che a livello distrettuale, si occupa del piano della formazione di tutte le educatrici del territorio di Castelfranco, perché comunque insieme alla pedagogista della ditta in qualche modo esercita questa funzione di indirizzo rispetto alla formazione, si occupa del monitoraggio dei servizi appaltati, sia con visite ispettive, sia con incontri col fornitore, partecipando ai collettivi organizzativi e pedagogici del nostro gestore, partecipando ai comitati di gestione che abbiamo formalizzato quest'anno ma che c'erano già da tempo, e quindi i comitati di gestione dei nidi sono partecipati tutti dalla pedagogista, anche dei nidi a gestione esterna, proprio perché vogliamo che il cittadino abbia come interfaccia sempre l'amministrazione in qualche modo, che è la titolare del servizio. E, oltre a questo, la pedagogista fa parte come componente diciamo professionale specifica della commissione tecnica distrettuale che autorizza il funzionamento in nidi del distretto di Castelfranco e che si occupa del monitoraggio dei servizi privati per il rilascio dell'accreditamento. Direi di aver detto tutto, spero. quello che fa. Ah, poi redige ovviamente il progetto pedagogico, lo deve tenere aggiornato perché il progetto pedagogico ha valenza triennale, poi supporta il dirigente in tutte quelle che sono le attività di indirizzo nei confronti dei servizi, nel senso che il capitolato ovviamente che ho dovuto fare personalmente con gli uffici amministrativi è stato fortemente costruito a quattro mani con la pedagogista, perché ci sono tutta una serie di aspetti pedagogici che non sono di mia competenza ma di sua. E comunque direi che ha la funzione di governo e di indirizzo rispetto al pezzo pedagogico di tutti i servizi, perché in qualche modo il committente deve rispondere al scusate, il gestore deve rispondere al suo committente, e il committente in questo caso è rappresentato dalla pedagogista.
Grazie, è stata molto chiara. Grazie.
Prego, ci sono altre domande?
Posso, Presidente?
Prego, consigliera Micucci, prego.
Grazie. Mi sono perso con i numeri, dottoressa Tagliazzucchi. Allora, con la delibera di giunta 113, anno scolastico 2021, 238 posti, di cui 159 NIDO e 79 scuola dell'infanzia, esternalizzati 175, 96 NIDO e 79 infanzia. Con questa proposta praticamente si ipotizza la riduzione di una sezione della scuola d'infanzia. Quindi si prevedono 252 posti, di cui 157 nido d'infanzia e 50 scuola d'infanzia. E andranno a gara 146 posti. Allora, io mi chiedevo questo. Se ho fatto bene i calcoli, anno scolastico 2021, gestione diretta, chiamiamola così, 63 posti. 21-22, gestione diretta, sono 106. Quindi si va a esternalizzare, secondo me, meno. Forse, perciò dico, forse ho sbagliato a fare i calcoli.
Sì. Mi sto perdendo anche io nei numeri, mi scusi, nel senso che non so cosa sta leggendo. Allora, nell'anno scolastico 2021, che è quello che stiamo vivendo, noi avevamo in appalto, cioè abbiamo in appalto, la mezzaluna con tre sezioni, ok? Poi abbiamo in appalto il girasole con due sezioni, lo scarabocchio con tre sezioni, il maggiolino con una sezione. Nell'anno scolastico che stiamo andando a mettere a gara, mettiamo in appalto gli stessi nidi e la stessa scuola dell'infanzia, con questa differenza che, siccome l'appalto è un atto tecnico che va a registrare il reale fabbisogno, le graduatorie per la scuola dell'infanzia che abbiamo appena approvato, a fronte di un calo importante di iscrizioni dovuto a un calo demografico, ci sono stati meno iscritti e quindi abbiamo 25 bambini in meno. Quindi andiamo a fare un appalto con 25 bambini in meno per quello.
Ecco, numericamente esternalizzati nell'anno scolastico, numericamente anno scolastico 2021, bambini tra virgolette esternalizzati.
Non ho capito il pezzo prima.
Dico, numericamente anno scolastico 2021, esternalizzati, io leggo 175.
Mi dà riferimento della pagina, per cortesia, Modesto?
Allora, penso che l'ho evidenziato. Allora, pagina 7, con deliberazione della giunta comunale 113.
Eh. Allora, io a pagina... Scusa Rita, puoi chiudere? Allora, io a pagina 7 leggo che noi non avevamo esternalizzato 159 bambini al nido dell'infanzia, avevamo 159 bambini al nido d'infanzia, di cui una parte... Tre sezioni, 44 nuovi iscritti. Allora, non so adesso guardo modi conti, guardo se c'è qualche refuso, però in sostanza quello che volevo confermare è che il numero di nidi che andiamo ad appaltare è sempre il medesimo. Poi in realtà ci possono essere delle modifiche rispetto alle capienze dei nidi dovuti anche al fenomeno che stiamo vivendo, perché noi andiamo a mettere in appalto, diciamo, la gestione di un servizio, ma non possiamo sapere quanti bambini potremo prendere. L'unica cosa che è sostanzialmente cambiata rispetto allo scorso anno per il prossimo anno è che alla scuola Mezzaluna abbiamo una sezione in meno.
Questo l'ho capito, però a me non tornano i numeri, perché se lei collega quello che è scritto a pagina 7 con quello che è scritto a pagina 19,
No, sì.
Cioè, a me non tornano i numeri, forse c'è qualche, boh, forse sbaglio io, non è che...
Allora, io glieli provo a leggere, perché non so cosa sta leggendo come confronto. Allora, nell'anno scolastico che andiamo a mettere in gara... Al nido Arcobaleno sarà gestione diretta, al nido Arcobaleno sono 45 bambini, 45, 44, 42 in relazione all'età, perché voi sapete che a seconda dell'età i bambini con un'educatrice stanno una 5, una 6 o una 7, quindi dovete tenere presente che due o tre numeri che ballano ci sono sempre, no? L'ipotesi che stiamo facendo è di 45 bambini, 44 gestiti direttamente al nido Arcobaleno, nido Girandola, 14 bambini, sezione part-time. Dopodiché noi mettiamo in gara lo Scarabocchio che ha tre sezioni, esattamente come quest'anno. Mettiamo in gara il Maggiolino che ha una sezione con 21 bambini, esattamente come quest'anno, il nido Girasole che ha 33 bambini, esattamente come quest'anno. L'unica cosa che cambia è la scuola dell'infanzia Mezzaluna, dove nel corrente anno scolastico avevamo tre sezioni, abbiamo tre sezioni, nel prossimo anno scolastico ne avremo due, che sarà la sezione dei 4 e dei 5, perché non abbiamo bambini nella sezione dei 3 anni. Questa è l'unica differenza. Quindi la differenza è tra 79 alla scuola dell'infanzia, che in questo anno scolastico abbiamo, il prossimo anno saranno 50. Mentre i bambini che noi accoglieremo al nido complessivamente saranno dai 152 ai 158-59, a seconda dell'età dei bambini, perché si sta pensando di attivare la sezione dei lattanti, se ci saranno domande, la sezione dei lattanti prevede un rapporto numerico 1 a 5 invece che 1 a 8. E quindi questo ci fa ballare in una sezione, sono 9 bambini in meno. Quindi possiamo avere il prossimo anno dai 152 ai 154 e 156 a seconda delle domande che arriveranno al nido, di cui due nidi a gestione diretta come quest'anno, gli altri sono invece in appalto.
No, non insisto, ma non mi tornano i numeri.
Che numeri non ne torna?
Noi quest'anno, con questa proposta, si mettono a gara 146 posti, 96 di nido e 50 di infanzia.
100?
90, sì. A base d'asta 146 posti. E questo è scritto a pagina 13. Nell'appalto saranno messi a base d'asta numero 146 posti.
Pagina 13?
Sì.
Dove?
L'appalto avrà come oggetto i medesimi servizi gestiti nel corrente anno scolastico. Senza ampliamenti, anzi, si registra una contrazione di posti bambino da esternalizzare. Non so se ha trovato il punto.
No, mi sto impegnando a cercare dove lei sta guardando, ma non vedo. Mi torna a leggere, per favore.
L'allegato, modalità di gestione dei servizi educativi.
Pagina 13.
Scusi, 19, scusi.
Ah, ecco.
No, io chiedo scusa.
Non la trovavo, dicevo.
No, chiedo scusa, è di pagina 19.
Allora, pagina 19 io non c'ho niente, purtroppo. Devono essere impaginate diversamente.
Comunque è la penultima pagina.
Un attimo che adesso ci arriviamo, perché abbiamo una serie di fogli qua sopra che comunque arriviamo, Modesto, un attimo solo, grazie.
Allora. Ma adesso con la calcolatrice faccio i conti, comunque sì, non... allora, aspetta che disattivo l'audio, leggo. Allora, l'appalto avrà come oggetto i medesimi servizi gestiti nel corrente anno... Silenzio. Gestiti nel corrente anno scolastico, senza ampliamenti, anzi si registra una contrazione dei posti bambini da esternalizzare, a fronte di 175 posti esternalizzati nell'anno scolastico 2020-21, di cui 96 di nido e 79 di scuola d'infanzia, nell'appalto saranno messi a base d'asta 146 posti, 96 di nido d'infanzia e 50 di scuola d'infanzia. Sì, è così. Come ho detto prima, c'è una sezione in meno alla scuola dell'infanzia. Neanch'io. Non capisco. Non ho capito cosa sono i numeri che non le tornano, mi scusi.
Pertanto l'offerta complessiva di posti sarà di 252.
Vabbè, adesso io posso fare con la calcolatrice i conti. Scusate, sento un rimbombo sempre. Posso fare di nuovo i conti, può darsi che ci sia un errore matematico nei conti che lei legge. E poi se c'è qualcosa di sbagliato senz'altro lo correggo, però il concetto è questo, che l'unica cosa che cambia è la sezione in meno di scuola dell'infanzia mezzaluna, quindi se mi sono sbagliata ho invertito una cifra, può capitare, adesso non ho una calcolatrice sotto mano, però forse hanno invertito, non so, non riesco a capire dov'è che trova l'errore, però lo rifaccio tutti i conti.
No, non è che trovo l'errore, che se noi mettiamo a base, allora, se i posti per l'anno 21-22 sono 252, ne esternalizziamo 146, a gestione diretta sono 106.
Può darsi che io abbia fatto un calcolo sbagliato, verifico. Cioè, sì, non voglio mica dirgli no, adesso io faccio i conti dopo e facciamo errore.
Forse sbaglio
adesso
io.
Adesso lo faccio in diretta. Allora. Allora, signora Micucci, controllo questa pagina e correggo perché può darsi che ci siano degli errori di qua e di là, non voglio mica dire. La riga che dobbiamo tenere presente è, pertanto, l'offerta complessiva per l'anno scolastico sarà di 252 posti. Probabilmente qua che c'è un errore, ma ci vorrebbe una calcolatrice, di cui 157 di nido d'infanzia. Questi 157 posti sono 96 in appalto e gli altri a gestione diretta, ok? E quindi sono 61 a gestione diretta, che sono i 45 più quegli altri 14 e 50 di scuola d'infanzia. Poi se ho fatto qualche errore può essere, mi scuso, adesso controllo, se c'è un errore lo comunico alla commissione e poi correggo gli atti prima di andare in consiglio.
Ok, possiamo procedere se qualcuno ha altre richieste di chiarimenti. Ricordo che dopo ci segue la riunione capigruppo.
Posso, Presidente?
Prego, prego, consigliere Sartione.
Grazie, buonasera a tutti. Io chiedevo un chiarimento rispetto, scusate, sento un rimbombo, sono io.
Scusa, sono io che.
No, scusatemi, era solo. Allora, ho davanti la relazione della dottoressa Tagliazucchi. E sono a pagina 7, cioè sostanzialmente a pagina 7, se ho capito bene, abbiamo la tabella della attuale situazione, cioè della situazione per l'anno scolastico in corso. E quindi ad oggi abbiamo esternalizzati in appalto scuola, infanzia, mezzaluna, 4 settimane. Il cambiamento riguarderebbe sostanzialmente.
Abbiamo perso Silvia, non ti
una sta... delle sezioni della scuola di infanzia, ma una se ho capito bene. Scusatemi, mi sentite adesso?
Ecco, adesso sì, abbiamo perso un pezzetto. Comunque direi che, insomma,
sì, ho capito. Adesso proseguito sì, la adesso lettura. Sì. Grazie.
Casomai Silvia, togli il video.
Sempre pagina 7, vedo appunto che è citata la deliberazione di comunale 113 2020, è stato approvato il piano dell'offerta. Ditemi, meglio così? Aspettate.
Allora. Sì, vai pure. No, forse ti sentiamo meglio senza il video.
Dite così? No. Così, però mi sento.
Prova, ti sentiamo a tratti. Ecco, togli il video. Adesso. Ecco, vai. Adesso ti sentiamo.
Però perfetto.
Adesso ti sentiamo, Silvia.
Sono 7. ...159 nido d'infanzia e 79 scuola dell'infanzia. Terzi mediante procedura di evidenza pubblica che coglie... ...sono 3, giusto?
Pagina 7
e 8. 79 bambini, 4 sezioni. Io vi vedo, voi no, aspetto un feedback su questo però. Cioè, da qualche parte c'è un errore, volevo capire dov'è l'errore.
Così sa, ma io non ho capito.
Allora,
cioè, nel senso che non sono una pagina di testi, e quindi mi scuso. Io ho capito che lei leggeva il pezzo a pagina 7 e leggeva il pezzo a pagina 7. Allora, non avendo capito, provo a dire. Allora, la tabellina che trovate con la modalità di gestione mista, che riporta le crocette con i numeri, lì c'è un errore, diciamo, perché c'è scritto scuola dell'infanzia 4, in realtà sono 3. Cioè era 4 quando fu fatto l'appalto nel 2012-13, come scritto nella prima riga. Poi evidentemente l'ufficio durante la compilazione ha fatto un errore materiale e ha riportato il 3, ok? Dopodiché c'è il dettaglio di quello che esiste nel 2020-21 e si dice che sono 79 bambini, cioè 3 sezioni, quindi è perfettamente coerente, direi.
Okay.
Quindi teniamo presente che una sezione di scuola dell'infanzia va dai 25 ai 26-28 bambini, quindi 79 bambini sono le 3 sezioni che abbiamo ad oggi.
Ok.
Non so se ho risposto alla domanda, non so dov'è che...
Perfetto. Quindi
quando
c'è un errore...
Con deliberazione di giunta comunale 113-2020 è stato approvato il piano dell'offerta con 79 bambini alla scuola dell'infanzia per le 3 sezioni che abbiamo quest'anno. Il piano dell'offerta è un documento che annualmente la giunta approva, è un atto di natura gestionale di competenza della giunta che prima dell'apertura delle iscrizioni mette, diciamo, rende nota alla cittadinanza quali sono i posti disponibili per i bambini, o per i bambini già frequentanti che confermano le iscrizioni, o per quelli di nuova iscrizione. Quindi a seconda dei pensionamenti o dell'organizzazione o della situazione che si sta vivendo, l'amministrazione approva il piano dell'offerta. Ok? Dopodiché quelli che davvero entrano dentro i servizi non è detto che siano quelli, perché a fronte di un'approvazione di X posti potrebbero non esserci iscritti o potrebbero essercene di più e quindi potrebbero arrivare delle scelte successive. Quindi l'atto a cui si fa riferimento è quello fatto in maniera straordinaria quest'anno a giugno, perché non è stato fatto prima dell'apertura delle iscrizioni, ma dopo, ma per il fatto che non si sapeva ancora come avrebbero aperto i servizi, quindi c'era l'indecisione di poter aprire con molti meno bambini, perché c'è stato un periodo che si parlava di rapporti con 2 bambini, 3 bambini. Quando è sciolto il nodo che ci poteva essere la bolla con i rapporti numerici invariati, la giunta ha approvato la delibera 113 nel quale in qualche modo andava ad approvare come sarebbero partiti i servizi a settembre. Quest'anno farà la stessa cosa a breve e dirà quali sono i servizi disponibili in base alle normative vigenti, perché di fatto quanti bambini accogliamo nei servizi o quanti posti offriamo ai bambini dipende dai requisiti strutturali che hanno i servizi e dalla situazione epidemiologica straordinaria che stiamo vivendo in questi mesi, che potrebbero cambiare le situazioni. Dopo l'approvazione del piano dei servizi si aprono le iscrizioni, vengono fatte le graduatorie e quindi con un atto del dirigente, non più della giunta, vengono messi i bambini dentro le loro sezioni. Quindi potremmo trovarci di fronte a una situazione in cui una giunta approva X posti offerti alla cittadinanza e poi il dirigente invece accoglie un altro numero, perché magari non ci sono iscritti o si sono verificati altri accadimenti. Quindi non sempre questi numeri coincidono per tutta una serie di motivi. Prima facevo l'esempio della sezione dei lattanti, quindi se si decide di approvare nel piano dell'offerta dei servizi anche l'inserimento della sezione lattanti, vuol dire che si ipotizza di offrire meno posti, perché una sezione di lattanti prende 15 bambini, una sezione di medi ne prende 21, quindi perdiamo 6 posti. Però se dovesse poi, dopo l'atto di giunta, non arrivare richiesta di lattanti, quella sezione lì viene convertita in medi e quindi possono essere accolti più bambini. Questo un po' per spiegare come non è che si riesce sempre, i dati sono dati molto fluidi e in movimento rispetto a questi servizi, quindi è facile trovare un dato riferito a un mese, poi il mese dopo un altro, quindi dipende anche dal momento in cui li prendi, se è un dato di stock o un dato di flusso preso in un momento dell'anno piuttosto che in un altro, quindi è abbastanza facile che chi magari compila delle tabelle le compili anche in maniera a volte poco comprensibile, quindi ci impegneremo a una maggiore attenzione.
Posso, Presidente?
Presidente,
sì,
posso
certo.
Una cosa, mi accodo volentieri.
Sì, sì, prego. Adesso do la parola al consigliere Santognone.
Sì, volevo riprendere solo la questione dei numeri. Allora, a pagina 7 io ho la tabella davanti, anno 2020-2021, quindi dove c'è scritto scuola infanzia 1, sezioni 4, lì va corretto, sono 3. Perfetto, 3, ottimo. I posti per le 3 sezioni della scuola infanzia mezzaluna, chiamo così, sono 2020-2021 79, è corretto? Perfetto. Di nuovo, a pagina 7, l'offerta di posti 2020-2021 è 238, 159 nido d'infanzia e 79 scuola dell'infanzia. Quindi io sostanzialmente sommo tutto quello che vedo elencato sotto. Arcobaleno, girandola, scarabocchi, eccetera, eccetera. 238 è la somma di 159 e 79. E sul 2021 ci siamo. Bene. Passo a pagina 19, dove invece ci viene detto sostanzialmente, diciamo, che cosa accadrà con il nuovo appalto. Il nuovo appalto di 3 anni. E quindi le sezioni esternalizzate rimangono le medesime, giusto? Mezzaluna rimane con 3 sezioni, allora qua sotto è sbagliato, però io ve lo segnalo, perché a pagina 19 anno scolastico 2021-2022, l'offerta complessiva come di seguito riportato. Scuola dell'infanzia mezzaluna, sita in via Signorelli, diventa composto di 2 sezioni, affidata a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, che accoglie complessivamente 50 bambini. Perché qui noi facciamo già riferimento ai posti 2021-2022. Giusto? Ok, quindi questo è da correggere, perfetto. E diceva giustamente il consigliere Amicucci che il numero 252 è sbagliato, perché come prima il 238 era la somma di 159 e 79, il numero di posti deve essere la somma di 157 e 50, quindi deve essere 207. Così torna, giusto?
Giusto. Allora, perfetto. Mi scuso personalmente con tutti i componenti della commissione per tutti questi refusi, ma è la dimostrazione di come sono importanti questi passaggi, perché abbiamo ancora 15 giorni di tempo per rileggerci attentamente tutto e correggere tutto.
No, era solo perché così ci tocca un attimo il quadro.
Vi farò avere la copia aggiornata dopo che l'ufficio avrà attentamente controllato e corretto tutto. A volte il copia e incolla non aiuta. Quello che vorrei, no, a parte tutto vi ringrazio molto perché effettivamente insomma questi refusi non aiutano, volevo però concentrare l'attenzione sul fatto che quando si fa una gara d'appalto si mette, allora qua sarà compito del dirigente quando approva la gara controllare tutto e fare in modo che esca una gara perfettissima. Qua il senso di questi numeri era rendere edotti i consiglieri rispetto al fatto che il sistema nel suo complesso non cambiava, ma i numeri sono una cosa che di fatto è modificabile nel tempo. Mi spiego, noi quando facciamo un appalto, ma non è che paghiamo esattamente quello che abbiamo scritto nel documento, perché è suscettibile di modifiche. Ci possono essere dei ritiri, ci possono essere tanti eventi che modificano la regolazione contrattuale in corso d'opera, e questo accade continuamente nei nostri servizi. Quindi quando diciamo mettiamo in appalto tot, può essere che ne mettiamo 10 in più o 10 in meno a seconda di come si evolve la situazione, e questo nel tempo cambia spesso. Volevo attirare l'attenzione su un'altra cosa, che non è di vostra competenza, ma visto che ormai siamo entrati così nel vivo dei numeri, mi sembra interessante magari rendervi edotti. Quando dico non è di vostra competenza, non è che voglio spogliarvi di una funzione che è importantissima, ma che è di indirizzo, mentre di fatto il dirigente si occupa degli aspetti meramente gestionali, tipo la redazione dei capitolati. Il capitolato che stiamo redigendo cambia la modalità di in qualche modo acquisto, chiamiamolo fra virgolette, del servizio, perché andiamo in qualche modo a mettere a gara i posti bambino e non più le sezioni. Questo ci tengo a dirvelo perché è stata una cosa lungo discussa con l'assessore, sembra una banalità ma è indice di un cambiamento di visione, no? Nel senso che ci siamo detti all'inizio che uno degli indicatori diciamo di questo sistema misto che abbiamo, gestione diretta e gestione in appalto, un valore aggiunto che poteva dare avere anche il gestore privato che esegue il servizio è la maggiore flessibilità, e quindi la gestione diretta è perfetta quando pensi a servizi altamente tradizionali, cioè nido a tempo pieno dalle 8 alle 16, perché se già pensiamo a un nido con un servizio prolungato o a un nido part-time, pensate al nido part-time che complicazione è, perché hai della gente che per due ore non sai cosa fargli fare, no? Mentre a volte le famiglie hanno bisogno del nido part-time più che del full-time per mille motivi organizzativi, o anche di avvicinarsi gradualmente ai servizi, oppure altre tipologie che stanno venendo avanti, tipo il nido a piccoli passi. Ci sono famiglie che vogliono sperimentare esperienze di socializzazione, ma anche di alleggerimento nella cura familiare, senza però avere degli approcci troppo continuativi o troppo, diciamo, implodenti nell'organizzazione familiare. E quindi stanno venendo avanti queste, a livello provinciale, queste nuove sperimentazioni di assaggi di nido, oppure spazi bambini, quindi nidi dove non si mangia e non si dorme, ma si fanno solo delle esperienze educative per due o tre ore al giorno, no? Ecco, tutte queste cose qua, se tu appalti una sezione, come era il vecchio appalto, non le puoi fare, perché vuol dire che hai in mente un nido altamente tradizionale. Per questo ci ho tenuto a socializzarlo, perché è una riflessione che con l'amministrazione, con l'assessore si è fatta molto in questi mesi, e quindi anche se la prova un dirigente, quindi sembra una roba tecnica, in realtà dietro c'è un pensiero in qualche modo di una visione diversa di servizio educativo, perché il fatto di fare degli appalti a bambino ti permette poi di fare di avere una maggiore flessibilità sia nell'andare a fare delle sezioni di lattanti o delle sezioni di grandi, quindi con un rapporto numerico diverso, e anche di fare dei momenti diversi di inserimento in corso d'anno, assecondando anche i bisogni delle famiglie che possono mutare molto nel tempo. Scusate la digressione.
Rita, chiedevi la parola? Ti ricordi? Che mi hai chiesto di intervenire?
Sì, grazie Patrizia per l'affondo. Maurizia, sì. Posso prendere un attimo la parola veloce?
Certo, vai veloce. Pure. Sì, sì.
No, posso?
Vai pure.
Allora, intanto vabbè, grazie mille per le riflessioni, perché vado fuori comunque con una riflessione in più, cioè un approfondimento, e sarà cura farvi avere tutto il materiale sul quale magari constatare tutto quello che è stato fatto e la modifica, o comunque l'approfondimento della dirigente, che è sempre molto disponibile, la ringrazio. Sì, l'ultimo passaggio credo proprio che abbia colto, ho voluto cogliere quello che era il senso iniziale della riflessione che vi avevo portato nell'introduzione, cioè il fatto comunque di approcciarci alle famiglie, quindi accogliere il più possibile, cioè accogliere più bambini possibili. Il dato è che comunque ci sono pochi bambini, e questa è una brutta cosa nel senso che abbiamo questo calo demografico, che sono dati importanti. Prima Andrea e il consigliere Tamellini parlava di dati, questi sono dati, dati dove comunque effettivamente ci sono meno bambini, e questo non va bene per una comunità che è in crescita e in espansione. Però noi ci dobbiamo aprire il più possibile a dare restituzione alle famiglie, alle richieste che verranno avanti. Ma so che comunque trovo in voi l'appoggio, perché comunque alla fine è poi quello che dovremmo effettivamente fare. Sarà mia cura, e ci terrò anche a fare, ma sarà così, magari tenervi anche aggiornati, magari trovandoci anche in situazioni di confronto, anche in itinere, perché insomma secondo me siamo davanti a una fase nuova, dopo Covid che c'è ancora, e credo che sia importante partire da questo. Ecco, grazie ancora alle riflessioni sui numeri, perché sono veramente importanti, e insomma credo che ci siano riflessioni insomma importanti e preziose. Grazie, grazie mille.
Grazie a te.
Posso, Presidente?
Sì, prego.
Grazie. Scusate, chiedevo un chiarimento. Forse me lo sono perso, chiedo scusa, mi sono dovuta disconnettere un attimo perché ero in studio e mi è arrivata una persona che non attendevo. 25 bambini in meno per calo iscrizioni, ma il calo iscrizioni è attribuibile a un calo demografico o è attribuibile al fatto che i genitori non li iscrivono e li tengono a casa? Grazie.
Sì, sì. Sono grandissime riflessioni, Silvia, che fai, e effettivamente sono dati dove noi siamo già seduti ad fare un certo tipo di analisi, ma c'è un dato, cioè ci sono comunque meno bambini che si approcciano e che vivono comunque nel paese. Poi l'analisi approfondita verrà fatta e in itinere, perché è doveroso farlo, capire il perché e il per come, andare è lì che la flessibilità di prima potrebbe essere veramente importante, perché magari una mamma o un papà hanno la necessità di avere altri servizi, hai capito? Allora noi dobbiamo andare a cogliere quei bisogni e ad andare a analizzare il perché e il per come. Però il dato demografico, il calo demografico c'è. Cioè questo è un dato oggettivo, cioè ci sono effettivamente meno nascite, questo comunque sì.
Posso, grazie. Presidente?
Sì, prego.
Grazie. Volevo chiedere che sorta avrà il personale dipendente, se resterà in servizio.
Ha già finito la domanda?
No, sì. Poi ne avevo anche un'altra. In merito al calcolo economico, cioè sull'ipotesi di applicare l'aliquota IVA al 5%. E non magari, se già vincerà il patto, forse un bonus.
Ok.
Grazie.
Allora, per quanto riguarda il personale,
il personale, diciamo, che rimarrà in servizio presso i nidi per cui sta lavorando, cioè nel senso che noi abbiamo 8 educatrici che lavorano nelle sezioni a gestione dirette e 3 inservienti continueranno a prestare servizio presso i 2 nidi in cui sono. Aggiungo una cosa, una educatrice è a tempo determinato perché a gennaio abbiamo avuto un pensionamento e quindi nell'impossibilità di fare un'assunzione a gennaio abbiamo sostituito per quest'anno scolastico fino a giugno con una dipendente a tempo determinato e andare a settembre assumeremo una persona di ruolo perché non possono esserci le gestioni miste all'interno di una sezione, quindi finché abbiamo le educatrici in servizio rimangono e sono, come dicevo, un valore aggiunto perché ci permettono di avere il know-how della situazione e di mettere in moto un circolo virtuoso, diciamo, a livello territoriale. La seconda domanda era sul 5%, allora io ho fatto delle ipotesi ovviamente per i revisori sia al 5% che al 22%, perché ho dovuto tenere presente anche le situazioni più svantaggiose, non saprei come dire. In realtà chi organizza questi servizi di solito sono le cooperative che hanno un'aliquota del 5%. Allora io l'importo al 22 l'ho calcolato in maniera prudenziale perché mi tengo sempre dalla parte dei bottoni, come è corretto che si faccia quando si gestisce denaro pubblico, ma in realtà tutti i conteggi sono stati fatti tenendo conto dei costi che hanno le cooperative sociali e quindi dell'ultima direttiva del Ministero del Lavoro che ha cambiato, diciamo, il costo del personale da settembre del 2020. Abbiamo poi una circolare del Ministero delle Entrate che prevede che il regime fiscale per le cooperative sociali sia quello del 5%, mentre l'esenzione c'è da cooperative non sociali che hanno la qualifica di ONLUS, che però insomma se dovesse mai capitare sarebbe un ulteriore vantaggio. A me interessava fare la cosa senz'altro più probabile che accada, perché se noi guardiamo al nostro sistema questi servizi sono solitamente gestiti da cooperative sociali. Poi ho fatto in maniera prudenziale anche quella del 22% perché dobbiamo sapere insomma quale potrebbe essere dal punto di vista economico la situazione peggiore. La situazione migliore ovviamente non impatta sul bilancio, quindi non aveva importanza farla.
Vi chiedo se ci sono altre domande.
Presidente, chiedevo solo un chiarimento. Dico per inciso che questa sera anch'io mi trovo nella impossibilità di avere la voce tutti nella chat e quindi posso scrivere solo individualmente, come era successo l'altra sera al consigliere Temellini, non so perché, posso solo scrivere individualmente a ognuno dei partecipanti alla riunione. Vabbè.
Questo lo possiamo far presente al tecnico.
Io anch'io stasera ho questa problematica, però no, se ho capito bene il tema del calo demografico o diciamo i genitori non portano i bambini al nido per ragioni tutte da valutare, è un tema in approfondimento e in analisi, ecco, se capisco bene. Se così è, mi piacerebbe, credo che sia di interesse di tutta la Commissione, magari poter avere un ritorno rispetto per quelli che sono ovviamente, come dire, i dati e i risultati di analisi che l'amministrazione e gli uffici potranno avere su questo punto, ecco perché credo che sia di grande interesse per tutti noi avere questo tipo di riscontro su quelle che sono eventualmente le scelte alternative ai servizi di infanzia che possono fare le famiglie e le ragioni. Grazie.
Bene.
Certo, ottimo.
Ditemi pure se c'è qualcuno, altrimenti io so che va a seguire la capigruppo che il presidente Roncarati ci ha atteso fino ad ora. Però se ci sono altre richieste, per Bacco siamo qua, ci mancherebbe altro. Intanto procedo con la domanda di rito. Vi ricordate, io vi devo chiedere se pensate che questa delibera nel prossimo consiglio debba andare a discussione o possa andare direttamente al voto. Io questa domanda ve la devo fare. Ditemi pure, intanto.
Io mi espongo dicendo che secondo me è il caso che ne discutiamo, non direttamente, andiamo a discuterne.
Benissimo, quindi grazie. Mi basta già questo per dire che si andrà a discussione. Bene, se non ci sono altre richieste, io intanto vi ringrazio tutti dell'attenzione, ringrazio anche i consiglieri che non sono titolari della commissione, che non sono commissari, ma che comunque partecipano e contribuiscono al lavoro. Ringrazio tantissimo la dottoressa Tagliazucchi per la sua disponibilità, la sua attenzione e ringrazio anche il nostro assessore Rita Barbieri. E ringrazio tutti quanti, vi auguro una buona serata per quello che resta della serata.
Grazie.
Un buon lavoro al capigruppo. Un buon lavoro al capigruppo.
Buona serata a tutti. Ciao.
Arrivederci.
Buona serata a tutti.
Arrivederci, grazie.
Ciao.